Buonasera carissimi ascoltatori di Radio Maria Deutsche Schweiz. Oggi è sabato 21 aprile e sono esattamente le 18, 21 minuti primi e 46 secondi. Una buona serata a tutti quanti. Spero che abbiate trascorso una bella settimana e diciamo la settimana volga al termine in una maniera molto serena. Diamo subito uno sguardo alla scaletta di questa sera. Tra qualche istante il santo della settimana, una catechesi poi di Padre Giovanni Maria Personeni che, come ricordiamo, sta trattando il trattato della vera devozione a Maria. Questa sera parlerà della schiavitù d'amore e subito dopo, alle ore 19:30, avremo la Santa Messa trasmessa da Rorschach, Canton San Gallo, e presieduta da Padre Angelo Negrini. Mi raccomando, rimanete tutti sintonizzati su Radio Maria Deutsche Schweiz.
Cari amici di Radio Maria Deutsche Schweiz, Radio Maria Deutsche Schweiz fa parte della famiglia di Radio Maria che è presente in più di 50 paesi sparsi su tutti i continenti del mondo. Radio Maria è uno strumento della Madonna per la nuova evangelizzazione in questo mondo. Noi siamo spinti da un grande desiderio di portare l'annuncio del Vangelo nelle case del nostro paese, nel quale, come sperimentate anche voi, la gente mette da parte sempre di più Dio e la fede. Per poter compiere qualcosa di bello e di grande per il Signore e per la Madonna, abbiamo bisogno di tante offerte. Il modo più semplice per sostenere Radio Maria Deutsche Schweiz è quello via vaglio postale. Un vaglio potete comandare allo studio di Radio Maria in Adliswil. Numero di telefono è 043 501 22 33. Vi ringrazio tantissimo per ogni offerta, per ogni sostentamento. Dio vi benedica e vi protegga sempre. Io, Don Thomas Rellstab, direttore di programma di Radio Maria Deutsche Schweiz, vi prometto di includere anche voi nella nostra Santa Messa quotidiana e nelle nostre preghiere. Grazie mille.
Salute delegate della famiglia di Radio Maria, provenienti dai vari continenti, e vi incoraggio a proseguire la vostra importante opera a servizio della diffusione del Vangelo.
Una luce irradia il mondo, è la madre di nostro Signore, è regina di pace e di amore, e ci invita a pregare col cuore e con voce soave. Ci dona la pace.
Carissimi amici, oggi è sabato 21 aprile e quest'oggi la Chiesa celebra e ricorda la memoria di Sant'Anselmo d'Aosta, vescovo e dottore della Chiesa. Sant'Anselmo appunto nasce verso il 1033 ad Aosta, da madre piemontese, entrambi nobili e ricchi, travagliato il rapporto con la famiglia che lo invita da un parente per l'educazione. Sarà solo con i benedettini d'Aosta che Anselmo trova il suo posto. A 15 anni sente il desiderio di farsi monaco. Contrastato dai genitori, decide di andarsene e dopo 3 anni, tra la Borgogna e la Francia centrale, va in Normandia, dove si trova l'abbazia del Bec con la scuola, fondata nel 1034. Qui conosce il priore Lanfranco di Pavia, che ne cura il percorso di studi. Nel 1060 Anselmo entra nel seminario benedettino del Bec, di cui diventerà priore. Qui avverrà la sua attività di ricerca teologica, che lo porterà ad essere annoverato tra i maggiori teologi dell'Occidente. Nel 176 pubblica il Monologion. Nel 1093 diventa arcivescovo e a causa purtroppo dei dissapori con il potere politico è costretto all'esilio a Roma per ben 2 volte. Muore a Canterbury nel 1109. Il nome Anselmo significa protetto da Dio, mentre dal tedesco Dio gli è elmo. Il suo emblema è un bastone pastorale.
Anselmo nacque ai piedi delle Alpi ad Aosta nel 1033. Avrebbe desiderato solitudine e contemplazione, ma era primogenito e il padre, nobile e dissipato, gli proibì l'abito religioso, spingendolo alla vita mondana. Anselmo ne soffrì tanto da ammalarsi, ma il padre non cedette ed Anselmo fu costretto ad assecondarlo finché, qualche tempo dopo, non potendo più reggere una vita tanto inutile e vuota, fuggì verso la Francia e riparò in Normandia, dove divenne monaco e poi abate. Le sue doti di predicatore e riformatore della vita religiosa ne fecero ben presto una figura di rilievo. Fu autore di varie opere: il Monologio, o un metodo di meditazione sulla ragione della fede, ed il Prosologio, o la fede alla ricerca dell'intelligenza. Signore, pregava Anselmo, fa che io possa sentire col cuore ciò che tocco con l'intelligenza. Divenuto arcivescovo di Canterbury, si scontrò con l'ostilità di Guglielmo il Rosso ed Enrico VII e più volte dovette subire periodi d'esilio. Ma ogni volta a Roma chiedeva al Papa di mitigare le sanzioni contro i suoi avversari e questo suo atteggiamento, più che le sue battaglie verbali, disarmò i suoi oppositori. Anselmo, venerato anche come dottore della Chiesa, morì a Canterbury nel 1109.
Vibra senza l'amor.
Trasmettiamo ora una catechesi di Padre Giovanni Maria Personeni sul trattato della vera devozione a Maria. Questa sera il tema Una schiavitù d'amore. A voi tutti auguriamo buon ascolto.
È paziente la carità, è benigna, non invidia, non si vanta la carità. Non si gonfia né cerca il suo interesse, non si adira mai il male, dimentica. Non gode dell'iniquità, gioisce della verità, tutto copre, tutto crede e spera. Dio amore sei, eterna carità, al mondo tutto finirà. Aspirate ai doni dello Spirito di Dio in umiltà. Con la scienza e la profezia un giorno tutto svanirà quando Dio ritornerà. Ed ogni uomo lo vedrà tornare coi suoi angeli e ad ognuno chiederà solo carità.
Cari fratelli e sorelle di Radio Maria Svizzera, un saluto a voi tutti nella gioia del Cristo risorto e vittorioso. Sono Padre Giovanni Maria Personeni della Compagnia di Maria, missionari monfortani in Sant'Eramo in Colle, direttore del centro regionale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori in Puglia. San Luigi Maria di Montfort, in uno dei suoi cantici, il Cantico 82, nella prima strofa, così saluta la Vergine Santissima in questo tempo di grazia e di gioia pasquale. Tu del cielo, alta regina, il tuo cuore innamorato non sia più nella tristezza, ma sussulti d'allegrezza. È risorto il tuo Gesù, grande e dolce verità. Intoniamo l'Alleluia, poi cantiamo Ave Maria. Durante quest'anno, leggendo le pagine del Trattato di Montfort, abbiamo visto come nel segreto di santità della totale consacrazione alla Vergine Santissima che il Santo ci ha consegnato in questo prezioso libro, c'è la via sicura al cielo già percorsa da tutti i santi, come anche il Beato Giovanni Paolo II. La Vergine Maria, Donna della risurrezione che essi hanno tanto amato, accoglie oggi anche noi e ci invita a donarci a lei. Continuiamo allora il nostro percorso nella lettura del Trattato della vera devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort. Quest'oggi in modo particolare saremo guidati dal seguente tema: la santa schiavitù o schiavitù d'amore. Si tratta di un simbolo usato dal santo di Montfort per esprimere il rapporto di dipendenza totale che ogni cristiano dovrebbe stabilire con la Vergine Maria. Prima di leggere i numeri del trattato che riguardano tale tematica, è opportuno vedere anche se brevemente l'uso di questo termine nella storia della spiritualità. Si tratta infatti di una pratica di devozione cristiana che risale ai primi secoli della Chiesa, dove non importava tanto il confronto con la schiavitù reale, ma i fondamenti biblici e la tradizione della devozione. Già nella Bibbia il termine greco doulos e la traduzione italiana servus della Vulgata intendevano da una parte l'antica schiavitù e dall'altra delle realtà spirituali, la nostra dipendenza assoluta da Dio e, con San Paolo, il riconoscimento della sovranità di Cristo. Così si opera una trasposizione spirituale quando Luca dice che Maria si proclama la doulè, la schiava o la serva del Signore. San Paolo ci chiede di imitare il Cristo che prese forma dello schiavo essendo nato come uomo. La terminologia mariana, servus, servitus Mariae, si è sviluppata tanto in Oriente che in Occidente dal 500 in poi. Il termine schiavo lo si trova poi negli autori spirituali del XVI secolo. Ad esempio, Sant'Ignazio di Loyola, nei suoi Esercizi, al numero 114, contempla la natività di Cristo considerandosi come uno schiavo indegno di Maria, di Giuseppe e del bambino Gesù. Dalla Spagna la santa schiavitù si diffuse in Germania, Polonia, Lussemburgo, Francia e infine anche in Italia. Due autori francesi hanno particolarmente influito su Montfort seminarista. Si tratta di Pierre de Berulle e di Henri-Marie Boudon, della cosiddetta scuola francese di spiritualità. Berulle parla meno di schiavitù e molto di servitù, e afferma che essa è adesione alla verità fondamentale della nostra relazione di creatura al proprio creatore. San Luigi Maria di Montfort chiede una consacrazione in qualità di schiavo, ossia una consacrazione intera ed eterna che comprende corpo e anima, beni interiori ed esterni, valore soddisfatorio e meritorio delle opere buone e diritto che si ha di disporne. Insomma, tutti i beni ricevuti. Questa schiavitù è essenzialmente vita, atteggiamento interiore, spiritualità. La disappropriazione consiste soprattutto nel fare ogni cosa con Maria, in Maria, per mezzo di Maria e per Maria. Si sa che nelle sue missioni Montfort stabiliva la devozione della santa schiavitù di Gesù vivente in Maria. Benediva le catenelle ed egli stesso morì con le braccia, il collo, i piedi circondati di catene di ferro. Nella parte centrale del trattato della vera devozione a Maria, dal numero 120 al 134, Montfort esprime la novità della devozione che presenta. Dice: «Non ho conosciuto né imparato forma di devozione verso Maria simile a quella che sto per esporre». Il santo chiama questa devozione la perfetta consacrazione a Gesù Cristo. Si tratta di una consacrazione a Gesù per le mani di Maria come una vera e perfetta rinnovazione dei voti e delle promesse del santo battesimo. Così, nei numeri 68-77 del trattato, Montfort descrive la necessità della schiavitù d'amore a partire proprio dalla realtà del santo battesimo. La santa schiavitù, infatti, diventa la risposta d'amore dell'uomo a Dio, che nel battesimo lo ha liberato dalla schiavitù del peccato, acquistandolo a prezzo del suo sangue. In Montfort, dunque, la schiavitù d'amore ha un duplice fondamento, un fondamento biblico, è un fondamento liturgico dato appunto dal battesimo. Può essere utile ricordare che la realtà della totale consacrazione, espressa con il termine schiavitù, si comprende ancor meglio anche con l'ausilio di altri termini utilizzati da San Luigi di Montfort: donazione totale, consacrazione, appartenenza, dipendenza totale. Giovanni Paolo II, da parte sua, ha utilizzato molto questi e anche altri termini come essere tutto di, cioè il totus tuus del suo motto episcopale, o l'affidamento. Nella lettera enciclica Redemptoris Mater, egli insiste sull'accoglienza di Maria nel proprio io umano e cristiano. Siamo al numero 45 di questa enciclica, e sulla persona che si realizza nel dono di sé per amore. Ora, la consacrazione insegnata da Montfort vuole essere dono di sé per amore, il più personale e assoluto possibile. Giovanni Paolo II infatti vede nella schiavitù d'amore un simbolo della carità. Nella lettera alle famiglie monfortane così ne parla al numero 6. La santità, dice, è perfezione della carità, di quell'amore a Dio e al prossimo che è l'oggetto del più grande comandamento di Gesù ed è anche il più grande dono dello Spirito Santo. Così nei suoi cantici San Luigi Maria presenta successivamente ai fedeli l'eccellenza della carità. Cantico 5, la luce della fede, cantico 6, e la saldezza della speranza, cantico 7. Nella spiritualità monfortana, continua Giovanni Paolo II, il dinamismo della carità viene specialmente espresso attraverso il simbolo della schiavitù d'amore a Gesù, sull'esempio e con l'aiuto materno di Maria. Si tratta della piena comunione alla kenosis di Cristo, comunione vissuta con Maria, intimamente presente ai misteri della vita del Figlio. Cita quindi il santo di Montfort, Giovanni Paolo, quando dice: «Non c'è nulla fra i cristiani che faccia comprendere in modo più assoluto, che faccia appartenere in modo più assoluto a Gesù Cristo e alla sua Santa Madre quanto la schiavitù della volontà, secondo l'esempio di Gesù Cristo stesso, che prese la condizione di schiavo per nostro amore, formam servi accipiens, e della Santa Vergine che si disse serva e schiava del Signore. L'Apostolo si onora del titolo di Servus Christi. Più volte nella Sacra Scrittura i cristiani sono chiamati servi Cristi. Trattato della vera devozione numero 72. Infatti, è sempre Giovanni Paolo II che parla, il Figlio di Dio venuto al mondo in obbedienza al Padre nell'incarnazione si è poi umiliato facendosi obbediente fino alla morte e dalla morte di croce. Maria ha corrisposto alla volontà di Dio con il dono totale di se stessa, corpo e anima per sempre, dall'annunciazione alla croce e dalla croce all'assunzione. Certamente tra l'obbedienza di Cristo e l'obbedienza di Maria vi è una simmetria determinata dalla differenza ontologica tra la persona divina del Figlio e la persona umana di Maria, da cui consegue anche l'esclusività dell'efficacia salvifica fontale dell'obbedienza di Cristo, dalla quale la sua stessa madre ha ricevuto la grazia di poter obbedire in modo totale a Dio e così collaborare con la missione del suo Figlio. Ascoltiamo ora Montfort stesso nelle pagine del Trattato della Vera Devozione. Egli parla della santa schiavitù nel contesto delle cinque verità fondamentali della devozione da lui insegnata. Leggiamo ora i numeri del trattato da 68 a 77. Seconda verità. Da ciò che Gesù Cristo è nei nostri riguardi, bisogna concludere che noi non ci apparteniamo, come dice l'Apostolo, ma siamo totalmente suoi come suoi membri e suoi schiavi, che egli ha riscattato a caro prezzo, versando tutto il suo sangue. Prima del battesimo noi eravamo del demonio come suoi schiavi. Il battesimo ci ha reso veramente schiavi di Gesù Cristo, i quali devono vivere, lavorare e morire solo per portare frutto per questo Dio uomo, per glorificarlo nel loro corpo e farlo regnare nell'anima. Noi siamo sua conquista, popolo acquistato e sua eredità. Per lo stesso motivo lo Spirito Santo ci paragona, uno, ad alberi piantati lungo le acque della grazia, nel campo della Chiesa, che a suo tempo devono dare frutto. Due, ai tralci di una vite, di cui Gesù Cristo è il tronco, devono maturare una buona uva. Tre, a un gregge di cui Gesù Cristo è il pastore, che deve moltiplicarsi e dare latte. Quattro, a una terra fertile, di cui Dio è l'agricoltore, e nella quale il seme si moltiplica e produce il 30, il 60 o il 100 per uno. Gesù Cristo ha maledetto il fico sterile e ha condannato il servo pigro che non aveva fatto fruttificare il talento. Questo dimostra che Gesù Cristo desidera vedere i frutti delle nostre deboli persone. Vuol vedere le buone opere, perché queste gli appartengono in modo esclusivo, creati in Gesù Cristo per le buone opere. Queste parole dello Spirito Santo mostrano che Gesù Cristo è l'unico principio e deve essere l'unico fine di tutte le nostre buone opere, e che noi lo dobbiamo servire non solo come servi salariati, ma come schiavi d'amore. Ora mi spiego. Vi sono due modi quaggiù di appartenere a un altro o di dipendere dalla sua autorità: la semplice servitù e la schiavitù, ciò che noi chiamiamo servo e schiavo. Con la servitù diffusa tra i cristiani, un uomo si impegna a servirne un altro durante un certo tempo, con un salario o una ricompensa. Con la schiavitù, un uomo dipende completamente da un altro per tutta la vita e deve servire il suo padrone senza esigere alcun salario né ricompensa, come se fosse una delle sue bestie sulla quale si ha diritto di vita e di morte. Vi sono tre specie di schiavitù: la schiavitù di natura, la schiavitù forzata e la schiavitù volontaria. Tutte le creature sono schiave di Dio nel primo senso, del Signore e la terra e quanto contiene. I demoni e i dannati lo sono nel secondo modo, i giusti e i santi nel terzo modo. La schiavitù volontaria è la più perfetta e rende maggior gloria a Dio. Essa riguarda il cuore, esige il cuore e si riferisce al Dio del cuore o della volontà d'amore. Con questa schiavitù si compie la scelta di Dio e del suo servizio al di sopra di ogni cosa, anche quando la natura non lo esige. C'è una fondamentale differenza tra un servo e uno schiavo. Un servo non dà al suo padrone tutto ciò che egli è o che ha, o tutto ciò che può acquisire da altri o da se stesso. Lo schiavo, invece, dà al suo padrone tutto se stesso, tutto ciò che possiede e ciò che potrebbe acquisire senza nessuna eccezione. Il servo esige una paga per i servizi che rende al suo padrone. Lo schiavo, invece, non può chiedere nulla, qualunque sia il suo impegno, l'importanza e la durezza del suo lavoro. Il servo può abbandonare il suo padrone quando vuole, o almeno quando scade il tempo del servizio. Lo schiavo, invece, non ha il diritto di lasciare il padrone quando vuole. Il padrone del servo non ha su di lui il diritto di vita e di morte, in modo che se lo uccidesse, come una delle sue bestie da lavoro, commetterebbe un omicidio ingiusto. Invece il padrone dello schiavo ha su di lui, per legge, diritto di vita e di morte, per cui lo può vendere a chi vuole o ucciderlo, come farebbe, passi il paragone, con il suo cavallo. Infine, il servo rimane a servizio del padrone per un tempo determinato, lo schiavo invece per sempre. Proseguiremo, fratelli, la lettura di Montfort dopo una pausa con un intermezzo musicale. Riprendiamo, carissimi, la lettura e la riflessione sul trattato della vera devozione a Maria. Stiamo leggendo dal numero 72 in avanti, sul tema la santa schiavitù. Non c'è nulla tra gli uomini che ci faccia appartenere a un altro più della schiavitù. Allo stesso modo non c'è nulla tra i cristiani che ci faccia appartenere più completamente a Gesù Cristo e alla sua Santa Madre come la schiavitù volontaria, secondo l'esempio di Gesù Cristo stesso, che per amore nostro ha preso su di sé la condizione di schiavo e della Santa Vergine che si è dichiarata serva e schiava del Signore. L'Apostolo si onora del titolo di servo di Cristo. Spesso nella Sacra Scrittura i cristiani sono chiamati servi di Cristo. Il termine servo, secondo la giusta osservazione di un dotto, un tempo significava schiavo, non essendoci ancora dei servi come sono intesi oggi. I padroni erano serviti solo da schiavi o da liberti. Il Catechismo del Santo Concilio di Trento, per non lasciarci alcun dubbio di essere schiavi di Gesù Cristo, si esprime con un termine che non può essere equivoco e ci chiama mancipia Christi, schiavi di Gesù Cristo. Detto questo, affermo che dobbiamo appartenere a Gesù Cristo e servirlo non solo come dei servitori pagati, ma come degli schiavi per amore, che si danno a causa di un grande amore e si dedicano a servirlo in qualità di schiavi per il solo onore di appartenergli. Prima del battesimo noi eravamo schiavi del demonio. Il battesimo ci ha resi schiavi di Gesù Cristo. Per i cristiani è possibile essere o schiavi del demonio oppure schiavi di Gesù Cristo. Ciò che affermo di Gesù Cristo in modo assoluto lo dico della Santissima Vergine in modo relativo. Avendola Gesù Cristo scelta come compagna indissolubile della propria vita, morte, gloria e potere in cielo e sulla terra. Le ha così dato per grazia, relativamente alla sua maestà, tutti i diritti e i privilegi che egli possiede per natura. Dicono i santi, tutto ciò che conviene a Dio per natura conviene a Maria per grazia. Dunque, secondo essi, non avendo i due che una medesima volontà e potere, hanno anche gli stessi sudditi, servitori e schiavi. Secondo il pensiero dei santi e di molti studiosi autorevoli, possiamo dirci e farci schiavi d'amore della Santissima Vergine, al fine di essere in tal modo più perfettamente schiavi di Gesù Cristo. La Santa Vergine è il mezzo di cui il Signore si è servito per venire a noi ed è anche il mezzo di cui noi dobbiamo servirci per andare a Lui. Ella non è come le altre creature che potrebbero allontanarci da Dio se ci attacchiamo a esse. Invece, l'inclinazione più forte di Maria è di unirci a Gesù Cristo, suo Figlio. E il più forte desiderio del Figlio è che si vada a Lui per mezzo della sua Santa Madre. Egli si fa onore e piacere, come lo si farebbe a un re, facendosi schiavo della regina per diventare più perfettamente suo suddito e schiavo. Per questo i Santi Padri e San Bonaventura, dopo di essi, dicono che la Santa Vergine è la via per andare al Signore. Di più, se, come ho già detto, la Santa Vergine è la regina e la sovrana del cielo e della terra, ecco, tutto è sottomesso al volere di Dio, anche la Vergine, ecco, tutto è sottomesso al volere della Vergine, anche Dio, dicono Sant'Anselmo, San Bernardo, San Bernardino, San Bonaventura, allora non ha ella forse tanti sudditi e schiavi quante sono le creature? E non è pensabile che tra tanti schiavi per forza ve ne siano di quelli per amore, che per loro libera volontà scelgono Maria come loro sovrana in qualità di schiavi? Se gli uomini e i demoni hanno i loro schiavi volontari, forse che Maria non potrebbe averne? Del resto, un re vedrebbe come un onore il fatto che la regina sua consorte abbia degli schiavi sui quali avere diritto di vita e di morte, poiché l'onore e il potere dell'uno è l'onore e il potere dell'altra. E chi potrebbe credere che Gesù Cristo Signore, come il migliore dei figli, abbia fatto parte di tutto il suo potere alla sua santa madre e trovi poi strano che ella abbia degli schiavi? Ha egli meno rispetto e meno amore per sua madre che non per Assuero per Esther e Salomone per Bezzabea? Chi lo potrebbe pensare? Ma dove mi conduce la penna? Perché mi fermo a provare una verità così evidente? E poi, se non ci si vuole considerare schiavi della Santa Vergine, che importa? Ci si faccia e ci si dica schiavi di Gesù Cristo, ma lo si è lo stesso della Santa Vergine, poiché Gesù è frutto e gloria di Maria. È ciò che si realizza in modo perfetto con la devozione di cui parleremo tra poco. Ecco, fratelli, da queste parole di Montfort abbiamo visto ancora una volta come il santo fa derivare il nostro legame con la Vergine Maria dalla meditazione dei misteri centrali della nostra fede. Così anche per Giovanni Paolo II la schiavitù d'amore va interpretata alla luce del mirabile scambio tra Dio e l'umanità nel mistero del Verbo incarnato. È un vero scambio d'amore tra Dio e la sua creatura nella reciprocità del dono totale di sé. E qui Giovanni Paolo cita Montfort che afferma: lo spirito di questa devozione è di rendere l'anima interiormente dipendente e schiava della Santissima Vergine e di Gesù per mezzo di lei. Paradossalmente, nota Giovanni Paolo II, questo vincolo di carità, questa schiavitù d'amore, rende l'uomo pienamente libero, con la vera libertà dei figli di Dio. Si tratta di consegnarsi totalmente a Gesù, rispondendo all'amore con cui Egli ci ha amato per primo. Chiunque vive in tale amore può dire come San Paolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Giovanni Paolo II coglie quindi in questa antica pratica della Chiesa, mirabilmente compendiata da San Luigi Maria di Montfort nel suo trattato, una via e un mezzo di grande attualità che risponde alla profonda esigenza di libertà dell'uomo di oggi. Se volgiamo ad esempio il nostro sguardo al mondo attuale, possiamo dire che in Spagna tra il 1987 e il 1956 sette fondazioni religiose hanno preso il titolo di schiavi del Sacro Cuore, del Cuore di Gesù e dell'Immacolata. Il 3 maggio 1966 nel santuario di Częstochowa il Cardinal Wyszyński, in occasione del millenario del battesimo della Polonia, fece a Maria Regina della Polonia un'offerta di schiavitù di tutta la nazione al servizio della Chiesa. Giovanni Paolo II rinnovò questa consacrazione il 4 giugno 1979, spiegandone il senso paradossale. Nella sua essenza, infatti, l'amore di Dio esige l'appartenenza a Dio. Ora, dice Giovanni Paolo II, il fatto di non essere libero nell'amore non è percepito come una schiavitù, ma come un'affermazione di libertà e come il suo compimento. L'atto di consacrazione nella schiavitù indica dunque una dipendenza singolare ed una fiducia senza limiti. In tale senso, la schiavitù esprime la pienezza della libertà. Queste parole di Giovanni Paolo ci incoraggiano dunque ad abbracciare con fiducia questa particolare forma di devozione. Termina qui oggi questo nostro incontro. Approfondiremo ulteriormente in una successiva radiotrasmissione il valore del totus tuus vissuto da questo grande Papa. Non abbiamo la possibilità dello spazio dedicato alle domande, ma prima di salutarvi voglio lasciare alcuni recapiti per chi volesse mettersi in comunicazione con me per eventuali domande private o per ordinare un libro. Qualcuno ha già acquistato una copia del Trattato di Montfort. Anzitutto ecco il mio indirizzo di posta elettronica email: personeni.gm@tiscali.it. Faccio lo spelling con le iniziali: Palermo, Empoli, Roma, Savona, Otranto, Napoli, Empoli, Napoli, Imola. .gm come Genova, Mantova, @tiscali.it. Per avere invece il mio numero di telefono dovete chiamare allo studio di Adliswil al numero 043-501-2233. Vi lascio anche l'indirizzo del sito del centro regionale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori in Puglia, su cui potete trovare notizie e materiali in testo, audio e immagini sulla spiritualità di San Luigi di Montfort. L'indirizzo è il seguente: www.mariareginadeicuori.it. Maria Regina dei Cuori tutto attaccato. Vi annuncio inoltre un appuntamento radiofonico per il giorno 19 maggio sera. Quel giorno trasmetteremo in diretta da Sant'Eramo in Colle un momento di preghiera con catechesi mariana per il mese di maggio. Prima di lasciarvi vi chiedo una preghiera per un viaggio in Brasile che intraprenderò con alcuni laici dell'Associazione Maria Regina dei Cuori a partire dal giorno 26 aprile prossimo, al fine di partecipare ad un importante congresso mariano nei primi giorni di maggio, congresso che celebrerà i 300 anni del libro del Trattato di Montfort. Anche oggi vi ringrazio della cortese attenzione e vi auguro di cuore una santa domenica nella gioia del risorto che ci ha amato e ha dato la vita per noi. Per intercessione di Maria, sua santa madre, vi benedico tutti ed in modo particolare gli ammalati. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così sia. Buona e santa notte a tutti.
E rivedo il sole fra le bianche case di Nazaret e Maria che al mattino esce cantando e va alla fonte. E lei va cantando salmi al Signore Dio. Popolo
Si tú vives a mi vera, no te faltará abundar, ni a tus padres, ni a tus hijos, ni nación. Tengo siembra y cosecha solo, deja que te guíe mi paz. Regalo
Carissimi amici di Radio Maria, dalla libreria del santo.it. Non sa dire dei sì ai fratelli chi non sa dire dei no a se stesso. Di Padre Raniero canta la messa.
Io tengo grazia e gloria al che me sia in vita eterna. Si tu amas, si tu adoras, el amor yo lo inventé.
Carissimi amici di Radio Maria, come potete sostenere questa radio? Potete naturalmente ordinare un bollettino postale al numero 043 501 2233 e naturalmente con lo stesso numero potete ordinare le nostre simpaticissime e funzionalissime radio DAB Plus, questa nuova tecnologia con la quale potrete ascoltare tutte le radio, comprese Radio Maria Deutsche Schweiz, al solo prezzo di 77 franchi. Ripeto il numero di telefono per ordinare questa radiolina: 043 501 22 33.
Y vida eterna.